Rieccoci con Ora di Punta. Come dicevamo, alle 19 la dedichiamo questa mezz'ora a un approfondimento su Russiagate all'italiana. Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera, Russiagate. Volevo parlare con te delle ultime novità e poi fare un po' il quadro della situazione. Le ultime novità dicono che i giornali americani hanno raccontato la storia di questi dati dei cellulari del misterioso professor maltese Mifsud. Sarebbero stati chiesti questi dati da i legali dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale Flynn, che insomma ha subito un processo nell'ambito del Russiagate. Che cosa questo vuol dire? Che i nostri servizi segreti hanno dato quei cellulari agli americani?
Questa è una bella domanda, perché effettivamente questo sembra risultare da quello che scrivono i giornali americani. Finora è stato sempre negato che noi avessimo dato informazioni o appunto cellulari o qualsiasi tipo di notizia su Mifsud agli americani. Evidentemente così non è. Allora bisognerà capire se ci sono o appunto cellulari o dati che comunque non potevano essere trasmessi o consegnati, perché il vero problema è che questo incontro che c'è stato tra Barr e i capi dei servizi segreti italiani, sì, è un incontro che è informale, irrituale sicuramente, e invece qualsiasi tipo di informazione deve essere consegnata in forma di rogatoria, quindi non dai servizi segreti al Ministro della Giustizia.
Quindi non è sicuro che quei cellulari arrivino dai servizi segreti italiani, però è molto probabile, e se è stato fatto questa consegna, questi dati, insomma, in qualche maniera è stato fatto in forma anomala.
Ma sicuramente bisogna vedere se è vero che gli America ha questi cellulari e se è vero che l'America ha questi dati, perché per ora appunto ci sono queste informazioni che arrivano ai media, però non si capisce bene se i cellulari sono effettivamente nella disponibilità del Dipartimento di Giustizia. Sicuramente ci sono questi due cellulari, peraltro non si capisce che cellulari sono, come hanno fatto averli, perché non risulta che ci sia un'inchiesta in Italia su Mifsud, quindi chi ha dato questi cellulari, a chi erano intestati. Da appunto questo poi bisognerà capire che tipo di informazioni gli Stati Uniti hanno.
Ecco, diciamo, c'è una gran confusione su questa vicenda del Russiagate, però quello che si è capito è che sostanzialmente il ministro della giustizia americano Barr è venuto in Italia a chiedere aiuto al governo Conte e ai servizi segreti italiani per avere, diciamo, delle informazioni che potessero supportare la teoria del complotto che Trump ha messo, diciamo, in essere da alcuni mesi per potersi difendere, cioè il complotto di Obama e di alcuni governi ex europei che supportavano i democratici negli Stati Uniti contro di lui. È questo quello che è avvenuto?
La cosa è, cerchiamo di spiegarla semplicemente. A un certo punto questo Mifsud parla con un collaboratore di Trump dicendogli che ci sono delle mail di Hillary compromettenti che hanno i russi. Queste mail pochi mesi dopo vengono pubblicate da Snowden e quindi nell'ambito di WikiLeaks.
Sì.
A quel punto Trump dice: ma allora non ero io che tramavo contro Hillary, in realtà erano i democratici che volevano dimostrare che io stavo cercando informazioni contro Hillary e io non sono assolutamente coinvolto in questa cosa. Viene depositato il rapporto Mueller in cui si dice che comunque Trump ha cercato di ostacolare la giustizia, ostacolare le verifiche appunto sul Russia Gate, e a quel punto Trump dice: no, sono i servizi europei che volevano incastrarmi attraverso Mifsud, e quindi ordina una controinchiesta che sta facendo questo ministro della giustizia William Barr. Questa controinchiesta, in cui si tende a dire che Mifsud era in realtà un agente provocatore al servizio dei servizi segreti europei, dunque anche italiani, coinvolge l'Italia perché Barr viene a incontrare il capo del DIS Vecchione e i capi delle agenzie per dire datemi tutte le informazioni che avete su Mifsud, ma è, ripeto, una procedura anomala perché il ministro della giustizia americano, se ha bisogno di informazioni, deve passare dal ministero della giustizia italiano.
Certo, assolutamente,
non può incontrare direttamente i capi dei servizi.
Ecco, assolutamente anomala. Però rimaniamo un attimo sulla figura di questo Joseph Mifsud, questo professore maltese, perché se non erro nel rapporto del procuratore speciale Mueller c'è scritto che lui aveva contatti con il Cremlino, e l'ex capo dell'FBI James Comey dice che addirittura lui è una spia del Cremlino, in realtà Trump sta cercando di dimostrare il contrario, perché se fosse dimostrato quello, cioè che Mifsud lavorava per il Cremlino, tutto sommato il Russiagate americano avrebbe delle forti fondamenta, o no?
Sì, diciamo che Trump non si capisce bene, Trump sta cercando di screditare tutti i personaggi che si sono affacciati su questa storia per dimostrare che lui è la vittima, quando in realtà già nel rapporto Mueller, pur non parlando di complotto, si dice che lui ha cercato di ostacolare la giustizia. Allora, se in realtà le mail che erano nelle mani dei russi, che poi si è visto appunto che le avevano effettivamente acquisite, le abbia date Mifsud, se Mifsud fosse un agente provocatore, eccetera, questo ancora non è ben chiaro, perché è un'indagine che coinvolge numerosi governi e naturalmente i rapporti tra Russia e Stati Uniti, quindi è una cosa difficile da accertare. Di certo c'è che adesso si sta cercando di screditare quel rapporto per dire che invece Trump è una vittima.
Ecco, perché in realtà quello che aleggia, diciamo, nella versione di Trump, questa teoria del complotto, che questo complotto fosse un complotto di Obama insieme a Renzi, insieme al precedente governo britannico, mi pare capire, insomma, che siamo un po' sul vaneggiante,
siamo un po',
o no?
Diciamo, sulla fanta politica.
Esatto.
Io credo che in queste storie, che già sono molto complicate, quando coinvolgono le spie sono ancora più complicate, tutto questo serve in realtà ad avvelenare la scena, proprio perché non si capisca più nulla e poi ci si metta d'accordo. Mi sembra che sia questo poi l'obiettivo principale a questo punto.
Ecco, i servizi segreti italiani, diciamo, a parte questa anomala procedura, se mai l'hanno attuata, di aver consegnato i dati oppure no, noi non lo sappiamo ancora, ma immagino che presto lo sapremo. Che atteggiamento hanno avuto nei confronti delle richieste di Trump? O meglio, Conte, che atteggiamento ha avuto? Perché io immagino che gli incontri siano stati preparati prima che ci sia fosse la crisi di governo e poi si sono verificati dopo. C'è qualche cosa,
esatto,
che Conte...
Questo dimostra che Conte ha avuto un atteggiamento collaborativo sia quando era col governo con la Lega, sia quando era al governo con il PD, perché in entrambi i casi, cioè, lui prima ha dato il via libera affinché il capo del DIS incontrasse Barr e poi ha autorizzato anche gli altri capi dei servizi a incontrare Barr. Ora, loro negano, dicono che è tutto regolare, che non c'è stato nessun tipo di scambio di informazioni. Adesso, ma la prossima settimana Conte andrà al Copasir e vediamo se ripeterà la stessa cosa.
Ecco, ma tu che idea ti sei fatta rispetto, tu che da anni segui vicende, diciamo, che riguardano i servizi, che idea ti sei fatta rispetto all'atteggiamento di Conte? Lui è molto collaborativo, forse troppo, ma perché lo è stato?
Secondo me troppo.
Perché lo è stato così collaborativo?
Perché evidentemente non dimentichiamoci che dopo il primo via libera, il primo incontro, poi arrivò quel
l'endorsement
di Trump, esatto, per Giuseppi. In quel momento, secondo me, Conte aveva bisogno di accreditarsi con gli Stati Uniti e quindi ha deciso di dare il via libera. Poi evidentemente si è trovato coinvolto e travolto da queste richieste. Noi con gli Stati Uniti abbiamo numerose questioni aperte, ci sono i dazi, ci sono gli F-35, ci sono tutta una serie di dossier su cui evidentemente Conte nel passaggio voleva farsi garante. Io questa è l'idea che mi sono fatta, cioè nel passaggio dal primo governo Conte al secondo governo Conte lui si proponeva anche con l'interlocutore americano come l'unico interlocutore, infatti non ha informato nessuno tra i ministri del suo governo, né prima e né dopo.
Ecco, ma questo suo, diciamo, atteggiamento che si intuisce appunto dalle notizie che voi poi siete stati voi a tirare fuori qua in Italia, come dire, è un atteggiamento che può essere sanzionabile oppure no? Cioè Conte rischia qualcosa adesso?
Allora, dal punto di vista politico sicuramente rischia, vediamo, perché poi non dimentichiamoci che Barr una volta tornato negli Stati Uniti ha fatto un dossier. Ora bisogna, loro finora hanno, Conte finora ha negato di avergli dato informazioni, vediamo se sarà così. Già questa, diciamo, cosa che sta uscendo rispetto ai cellulari già sembra quasi un avvertimento, come a dire noi abbiamo cose e le possiamo tirare fuori. Io così l'ho letta questa notizia che viene fatta filtrare oggi, quindi questa è la cosa più importante. E secondo, appunto, lui dice che non ha dato altro e adesso bisognerà vedere. Politicamente sicuramente rischia, dal punto di vista procedurale bisogna vedere lui come si difenderà davanti al Copasir.
Perché il Copasir, immagino che la Lega, che è anche un modo così per sviare, diciamo, l'attenzione rispetto alla questione dei fondi neri russi alla Lega, immagino che la Lega farà l'assalto all'arma bianca, no? Nei confronti di Conte quando sarà l'incontro,
oppure semplicemente tratterà, perché poi questo è anche l'altra possibilità, cioè che la Lega, siccome Conte sa delle cose sui finanziamenti per quando lui e Salvini erano entrambi a Palazzo Chigi, oppure c'è appunto la Lega non affonda e nello stesso tempo Conte non dice nulla su quello che è successo in quei giorni.
E lui sa qualcosa su questi finanziamenti non perché gli ha detto Salvini, ma perché gli hanno detto quelli dei servizi?
No, io parlo io sto parlando semplicemente di procedure, nel senso che quando ci sono stati gli incontri, le trasferte, eccetera, Conte era a Palazzo Chigi ed era il Presidente del Consiglio, Salvini era il suo vice, quindi non sappiamo poi tra i due che cosa è successo. Per far cadere questo governo i due sono andati allo scontro, adesso bisognerà capire nell'ambito del Copasir se entrambe le parti vorranno andare fino in fondo.
E l'ultima domanda, tutta questa vicenda Russiagate mi pare che abbia provocato dei problemi all'interno dei vertici dei servizi, non tutti, diciamo, giocano di squadra da quello che si è capito, ma cosa è accaduto? Che ci sono invidie, si è scaricati addosso la responsabilità, ci sono padrini, tra virgolette, politici diversi, cosa accade dentro i servizi adesso?
Allora, sicuramente dentro i servizi questa vicenda ha creato una frattura, anche perché il direttore del DIS prima ha incontrato da solo Barr e poi dopo lo ha incontrato con i capi delle agenzie, quindi già questo dovrà essere chiarito. Peraltro Vecchione viene dato il carico a Conte, lo stesso Salvini ha detto che loro non volevano che fosse lui a essere nominato e quindi diciamo che poi, come sempre accade negli apparati, ci sono dei referenti politici che quando arrivano allo scontro coinvolgono in queste battaglie anche i loro vertici degli apparati di sicurezza che hanno nominato.
E quindi anche lì avremo delle novità secondo te oppure no?
Beh sì, sicuramente diciamo che adesso tutti siamo concentrati con l'attenzione sulla manovra. Io credo che questa cosa sicuramente poi porterà delle conseguenze anche per quanto riguarda gli assetti.
Grazie tantissimo veramente
a
Fiorenza Sarzanini, grazie e buona serata. il nostro vero Russia Gate è quello, di Salvini, è quello di Mosca, è quello dei fondi neri che sarebbero stati promessi alla Lega. Ed è una vicenda che è sparita un po' dall'attenzione dell'opinione pubblica. Noi invece vogliamo riprenderla con uno delle giornalisti che ha fatto proprio scoppiare questo caso, ovvero sia Giovanni Tizian dell'Espresso, che ci dice a che punto siamo con l'inchiesta della magistratura, poi fa alcune riflessioni su quello che è invece stata ed è attualmente la volontà di ricerca della verità da parte del Palazzo. Sentiamo quindi Giovanni Tizian nei nostri microfoni.
L'inchiesta giudiziaria prosegue dopo il tentativo degli avvocati di Gianluca Savoini di dissequestrare, quindi la richiesta principalmente del dissequestro del materiale finito appunto sotto sequestro, e soprattutto punto centrale, chiedevano l'inutilizzabilità dell'audio del Metropol. Il riesame ovviamente ha bocciato il ricorso, motivando in maniera molto chiara il perché quell'audio è utilizzabile, quindi una prova diventa una prova a questo punto, una prova regina sostanzialmente di quel tentativo, di quella trattativa, di quel tentativo di accordo a Mosca del 18 ottobre. E quindi diciamo adesso l'indagine prosegue ulteriormente forte di questo riesame, e con un focus specifico ormai da mesi sul flusso finanziario che ha attraversato i conti correnti di Savoini, ma anche delle associazioni e di tutto quel mondo che gira attorno alla vicenda Metropol.
Cioè, i magistrati stanno vedendo, stanno analizzando il flusso del denaro che sarebbe arrivato a diversi conti Savoini e associazioni legate alla Lega?
Sì, stanno verificando appunto tutto quel mondo anche di associazioni filorusse legate insomma al mondo di Savoini, quindi al mondo dell'associazione Lombardia Russia, ai protagonisti presenti al Metropol, stanno ovviamente monitorando, queste sono notizie che insomma, abbiamo anche pubblicato un po' di tempo fa, e questo lavoro continua, il lavoro della Guardia di Finanza, nei flussi in entrata dalla Russia, no? Flussi di denaro ovviamente con società sempre legate comunque a quei nomi, no? Quindi diciamo tutto ciò che ruota attorno a quel mondo di Savoini e dei protagonisti del Metropol.
Ecco, questo è il lavoro dei magistrati. Poi adesso c'è anche un lavoro politico che dovrebbe essere fatto, e che in realtà sostanzialmente a quel punto di vista è abbastanza fermo come questione Lega fondi neri.
Beh, è assolutamente è fermo, perché purtroppo chi era all'opposizione prima ha quasi dimenticato quanto sia importante accertare la verità politica e la responsabilità politica di questa vicenda. È come se adesso esistesse solo l'inchiesta giudiziaria. In realtà diciamo la trattativa del Metropol ha un valore politico enorme che andrebbe affrontato nelle aule parlamentari. Sappiamo che Salvini non si è presentato nelle aule, è fuggito dalle sue responsabilità, ha mandato Conte, e fin qua diciamo c'era un altro governo. È parecchio strano che il PD, che invocava addirittura la commissione d'inchiesta, che sarebbe stato molto utile una commissione d'inchiesta in modo tale da sentire i diretti protagonisti della vicenda in una aula parlamentare, ecco, era un progetto valido, che secondo me è valido tuttora e dovrebbe essere diciamo portato avanti. Questo è un vero peccato, perché diciamo io personalmente mi sarei aspettato che fossero andati avanti su quel sentiero, che è utile proprio perché si affronta la vicenda nel luogo ideale, che è il luogo della politica, dove appunto non aspettiamo un giudizio di un tribunale, ma si dà una valutazione politica di quel gesto, di quel comportamento, di quella trattativa, che secondo me è l'elemento più importante.
In compenso però la poltrona più importante del COPA si rappresa un leghista e adesso ha deciso di focalizzare l'attenzione diciamo dei lavori della commissione sulla versante italiana della Russia Gate, un modo per evitare di parlare dei fondi russi? Che cosa?
Personalmente ritengo le due vicende, diciamo, appunto, cioè quella di Mifsud, diciamo, ha, come dire, un valore per noi assai minore, perché innanzitutto, diciamo, voglio dire, la vicenda di Savoini e del Metropol riguarda un partito che in quel momento era al governo del nostro paese e personaggi che per conto del partito andavano lì a chiedere in Russia, andavano a chiedere i soldi, quindi il nostro Russia che è italiano andrebbe, come dire, chiarito fino in fondo, cosa che ovviamente oggi evidentemente in pochi hanno intenzione di fare. Ci si concentra su una questione che ha a che fare sicuramente, diciamo, ha riguardato i nostri servizi e un ruolo sicuramente Conte ce l'ha avuto e questo lo chiarirà, ma la differenza è anche un'altra, che Conte andrà a riferire a riferire dove è stato chiamato per fare questo, cosa che Salvini non ha mai fatto, no? Quindi anche la differenza di comportamento, anche in una vicenda che, per carità, può essere assimilata anche se è molto diversa, ma la responsabilità di un politico è rispondere quando si viene chiamati per rispondere a certe domande, anche se queste domande sono scomode, anche se possono venire fuori verità che non vogliono essere, appunto, non si vogliono dire, che si vogliono tenere nascoste. E questo è, come dire, dovrebbe essere il compito di ogni politico, di rispondere alle domande anche scomode.
Un'ultima battuta: tu dicevi un atteggiamento molto morbido del PD, un atteggiamento che comunque continua ad avere rispetto alla vicenda Lega Russia, fondi russi.
Sì, nel senso che inizialmente, appunto, aveva avuto un atteggiamento anche duro. Io ricordo anche alcuni dibattiti in aula in cui comunque c'è continuo riferimento a questa vicenda. Da quando sono al governo l'hanno completamente dimenticata, tranne pochi senatori o pochi deputati, però l'idea, un'idea che secondo me era valida, quella di istituire una commissione d'inchiesta su questa vicenda specifica, è stata completamente abbandonata, quando invece proprio adesso che sono al governo hanno i numeri per farla approvare, no? E questa è l'assurdità.
Giovanni Tizian dell'Espresso, uno dei giornalisti che ha fatto scoppiare il caso fondi neri russi alla Lega. L'altro era Stefano Vergine. Questo è il nostro Russia Gate, il vero Russia Gate italiano. Va bene, ci risentiamo domani alle 18:30. Grazie a tutti e buona serata. We'll be right back.